Eccoci, siamo tornati in onda 7 aprile 2020, non so quale giorno sia della quarantena, ma sempre insieme con il mio socio Ale. Ciao Ale!
Ciao, mi senti? Bene.
Sì, ti sento forte e chiaro.
Allora, situazione sembra qua che sia finita la quarantena nel mio quartiere, nel senso che c'è un botto di gente in giro, i cantieri hanno ripreso, boh, sembra una roba un po' strana, se non assurda. Io sono, come al solito, dovuto andare in ufficio, ma sono fuggito perché il cantiere per il rifacimento della piazzetta del Modena è ripreso a sprombattuto, quindi martello pneumatico e 10 operai che lavorano a stretto contatto dalle 9, 8 e mezza del mattino.
Ma scusami, il lockdown?
Il lockdown l'hanno sbloccato, mi sa, perché qua in più c'è veramente un sacco di gente in giro, quindi non so se vogliamo finirla oppure questa piaga del virus, oppure se vogliamo continuare.
Mi sa che non hanno ancora capito che nessuno ha detto che si può riprendere la vita normale, anche perché siamo ben lontani dalla vita normale. Oggi ci arrivano degli aggiornamenti anche su quella che è la situazione dei lavoratori delle poste, che sono risultati un lavoratore delle poste è risultato positivo dopo aver praticamente lavorato sempre senza sosta e quindi, insomma, il contagio non è che si fermi.
Sì, più che altro che sono anche persone che magari consegnando una raccomandata, quindi che deve essere firmata dall'utente o dal cliente, come ormai si chiamano i clienti delle poste, può aver, come dire, trasmesso e portato in giro il virus, per quartieri e quartieri.
Esatto, leggevo anche che sono quartieri anche molto popolari dove lavora questa ragazza e direi che insomma altro che sbloccare lockdown. Anche qui, prima di sentirci, come dicevi appunto che fuori dal tuo ufficio c'era gente che lavorava, sento lavori anche in strada qui da me e siamo andati a fare la spesa stamattina e c'era un botto di gente, sempre, costantemente, sempre un botto di gente per strada, quindi non so bene cosa stia succedendo. E allora, Ale, io così, cioè abbiamo sempre questi 5 minuti iniziali dove ci sfoghiamo un po', perché vediamo che la situazione non sta migliorando, però ricordiamo che questa qui è la settimana che noi abbiamo dedicato dopo gli evitati e dopo una puntata pazzesca ieri sera di A Cena con Ciabi con il nostro Diegone Nazionale che ci ha parlato del lievito madre, della pasta madre, questa settimana è dedicata all'alimento più consumato in Italia che è la pasta.
Esatto, e quindi oggi affronteremo un formato abbastanza, diciamo, particolare, diciamo molto casalingo, più che particolare, e quindi vi andremo un po' a parlare di questo formato. Non vi svelo qual è, ma lo diremo magari dopo il pezzaccio di DJ Logush.
Sì, ricordiamo che in queste nostre dirette ci assiste DJ Logush con la sua musica trash e non so, diciamo l'ospitone di questa puntata live.
Sì, ritorna dal suo luogo di quarantena, perché anche in Francia, al Mer, sulla Mer della Mer, c'è il lockdown. Eric La Thomas, lo chef che tutti vogliamo sentire, soprattutto in questo periodo, chissà cosa starà facendo con i suoi tacchini.
Sì, è un po' che non lo sentiamo, l'abbiamo cercato per lungo, ma non ci ha mai risposto e invece siamo riusciti a stanarlo e oggi sarà con noi. Se sei d'accordo, caro socio, manderai il primo pezzo di questa diretta così infrasettimanale e poi mi addentrerai nei segreti della pasta fresca. DJ
Vai.
Logush.
Donne-moi une suite au Ritz, Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Eccoci tornati in onda e direi che con questo pezzo lanciato dai DJ Logush possiamo assolutamente dedicare la puntata alla nostra compagna Justine.
Ah, Justine.
Justine che non so bene come si chiami, non so se lo sai tu, il suo paese, il paesino della Francia, lo sai?
Ma credo che sia anche lei di La Mer sulla Mer.
Perché è un paese internazionale, sulla mer, sulla mer. Va bene, allora, prima di collegarci col nostro super ospite che ci manca tanto e che ci darà sicuramente delle ricette per superare questa quarantena, così riprendiamo un po' il nostro discorso sulla pasta e prevalentemente sulla pasta fresca. A te piace la pasta fresca, Ale?
Ah, certo, da morire.
Vai, dimmi.
Quello.
Dimmi la tua pasta fresca preferita.
La mia pasta fresca preferita sono le tagliatelle, le pappardelle, gli gnocchi, anche se non sono, diciamo, se possiamo annoverarli in questa categoria, anche se sono un po' strani.
Sì, oggi abbiamo pubblicato la ricetta di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, che hai fatto tu, che hai provato tu, e vi invito a guardare sulla nostra pagina di A Cena con Ciabi, perché solo la foto che ha pubblicato Ale vi fa venire fame, poi a quest'ora è proprio una collina in bocca pazzesca. Gnocchi fatti di farine di castagne, giusto, conditi col pesto.
Esatto, Esatto.
Andate a vedere perché è un piatto anche ora, insomma, non spendiamo. Come Ale?
Facile, facile.
Esatto, sì. Ora non spendete tantissimo per farlo, facile, facile, vi potete coccolare un po', tra un po' è Pasqua, perché no, fare questo come primo, tanto siamo costretti tutti a stare a casa, quindi ci conviene solo che mangiare.
Va bene, allora inizierei con invece a parlare del formato di pasta fresca di oggi, no?
Sì, allora oggi volevamo parlare di un classicone che si fa veramente con facilità, che sono le tagliatelle.
Di nonna Pina, no.
Tagliatelle conosciute nel mondo come le tagliatelle di nonna Pina sono anche uno dei formati più facili da fare anche a mano, non solo con la macchina della pasta. E se sei d'accordo, così andrei di descrizione della ricetta, perché è anche una ricetta che si può fare a casa con i bambini o insomma con la famiglia per passarsi un pomeriggio in allegria.
Vai.
Allora, innanzitutto le dosi io ve le dico mentre faccio un po' di ricetta, vi spiego un po' come si fanno. Allora, mettere 180 ml di farina, cioè ml e grammi sono la stessa cosa. Sì, perché ho partito il vocale delle tagliatelle di nonna Pina, l'ho sentito. Allora, mettere 180 grammi di farina a fontana col buco in mezzo sul piano di lavoro e al centro versare due uova, un cucchiaio non ce la posso fare, un cucchiaio da minestra di olio e un cucchiaino invece da caffè di sale, questo per darvi le dosi. Di solito si può anche tenere come dosaggio un etto di farina, un uovo. Dopo che avete incorporato la farina e le uova, quindi senza far sì che l'uovo scappi dalla vostra fontana di farina, lavorate poi energeticamente la pasta. È come quando si fa il pane o si fa un lievitato, bisogna lavorare a fondo con il palmo della mano in modo che tutte le uova siano incorporate dalla farina. Quando l'impasto sarà liscio ed elastico, raccoglierlo a palla e lasciarlo riposare per 30 minuti, un'ora. Cosa cambia fra mezz'ora e un'ora? Cambia un po' come avete lavorato la pasta. La pasta va fatta riposare quando è completamente liscia, che quindi non ha le rughette. Mezz'ora se l'avete fatta molto morbida, un'ora se invece vi sembra che sia più dura. L'altro consiglio che vi voglio dare è che mentre impastate, se vedete che il vostro composto è molto duro, mettete un goccino d'acqua. C'è anche l'opzione, c'è tantissima gente, tante impastatrici che non mettono l'olio. Io l'altra volta l'ho fatta e non ho messo l'olio. Questo è un po' un gusto, va un po' a gusto l'olio o non l'olio. Poi, una volta che ha riposato mezz'ora, un'ora, infarinate la superficie da lavoro del vostro tavolo e appiattite leggermente la pasta con il mattarello. La dividete in due parti, sempre con il mattarello stendete la pasta a forma rotonda. Come si fa? Si mette il lembo della vostra pasta appiattita sul mattarello e spingete verso l'altra parte rispetto a voi, in modo che con la vostra forza del mattarello che ci mettete la pasta si assottiglia. Tirate ancora la pasta dello spessore desiderato per ottenere una sfoglia sottile. Qui questo procedimento è molto importante perché una tagliatella anche grossa e spessa è buona, però farà fatica a cuocersi completamente, quindi se potete andateci di mattarello e fatelo di uno spessore molto sottile. Spargete questa foglia molto sottile di farina e poi incominciate ad arrotolarla su se stessa, prima da una parte fino a metà e poi prendete l'altro lembo e lo arrotolate tipo salsicciotto per capirci fino all'altra metà. Da qui piegate queste due metà su se stesso e tagliate con un coltello fine più o meno di una striscia di uno spessore di 5 mm. E poi srotolate le vostre tagliatelle, lasciate riposare con la farina su una leccarda e poi decidete voi se consumarle subito fresche oppure se farle essiccare su una fonte di calore o al sole, che in questi giorni c'è, e così ve le potete poi consumare con calma, ve le mettete in un sacchetto di carta e ve le consumate quando volete. Questo è il procedimento a mano, caro Ale, che è una cosa che si fa da tanto tempo, ci vuole un po' di pazienza e di esperienza.
Vabbè,
In alternativa, se non si vuole usare il mattarello, si usa una macchina per la pasta, la famosissima Imperia, e... esatto, dove ci sono, dove si passa quando avete raggiunto e avete steso dopo il riposo, ci sono vari numerini che si possono mettere. Il mio consiglio è quello da partire dal 5, fate due passaggi con i pezzettini che vi farete della pasta e poi fate un passaggio a 3 e poi aggiungete il pezzo in cui si fanno le tagliatelle, che è proprio un pezzo che si aggiunge alla macchina, e da lì sono pronte le vostre tagliatelle.
Bene. Bene, e le potete mangiare con ragù.
Ma sì, nonna Pina dice che si mangiano con ragù, a me piacciono tantissimo col sugo di funghi.
Ah sì, anche a me. Sugo di funghi, la morte sua. Un bel porcino, un goccino di burro, un po' di aglio e rosmarino anche, o un po' di salvia, e si fa, diciamo che è pronto. Il piatto è pronto.
Eh sì, ieri così ci pensavamo cosa mangiare a Pasqua e devo dire che questo è stato il primo piatto che abbiamo pensato così per stare in quarantena e mangiare bene, che in realtà mangiamo bene tutti i giorni.
Lo sapevi invece che le tagliatelle sono anche un piatto antifascista? Nel senso che
sì?
Durante il ventennio lo scrittore futurista Marinetti aveva proposto l'abolizione delle tagliatelle, perché secondo lui erano un cibo antivirile, antiguerresco, e quindi non conforme allo spirito fascista del tempo. Quindi mangiarsi un piatto di tagliatelle è anche un atto antifascista.
Beh, allora guarda, noi siamo antifascisti tutti i giorni, fate le tagliatelle oggi più che mai in questo aprile di ricorrenze, in modo così che anche sulla tavola ci sia un velo di antifascismo anche nel nostro cibo. Poi potremmo dedicare e approfondire, c'è tutta una serie di ricette anche antifasciste, abbiamo dedicato anche una puntata di A Cena con Ciabi sul cibo partigiano, ti ricordi?
Sì che me lo ricordo.
Bellissima, puntata bellissima che potremo rifare quest'anno, che non si dimentichi mai, ecco. Va bene, caro il mio socio, qui c'è DJ Logush che vorrebbe mettere un pezzaccio per noi, se sei d'accordo andiamo di pezzo e poi vediamo se sto ospite ci risponde.
Va bene.
eccoci tornati in onda e dopo aver dato il segreto per farsi delle tagliatelle a casa e mangiare un po' di pasta fresca, così con Ale volevamo capire quanti tipi di tagliatelle ci sono.
Sì, innanzitutto volevo dire che tra qualche tempo fa avevamo ricordato, no, era l'anniversario del nostro almanacco, avevamo ricordato l'anniversario del metro, no? Che era questa definizione di metro. Esiste, quindi c'è questa barra di metallo che è il metro e che quindi da lì abbiamo tutti preso quella barra per definire il metro quanto è lungo, no? E c'è, esiste anche una tagliatella tipo, e quindi che è esposta ed è in oro massiccio ed è esposta presso la bacheca della Camera di Commercio di Bologna ed era vera tagliatella con le misure precise di come deve essere la tagliatella e corrispondono a 8 mm di larghezza che è pari alla 12.270 parte della Torre delle Asinelli, equivalente a 7 mm da cruda. Lo spessore però non è stato codificato con precisione, ma si dice che deve essere spessa tra i 6 e gli 8 decimi di millimetro.
Beh, se lo dicono loro.
Una codificazione della, diciamo, dei parametri della perfetta tagliatella.
Dico, se lo dicono loro che sono veramente il master della tagliatella.
Esatto, in Emilia Romagna infatti diciamo che è la patria della tagliatella e la tagliatella al ragù, diciamo, è un tipico modo di fare le tagliatelle in Emilia prettamente. A Roma invece, in particolare nel Lazio, quindi in particolare a Roma, le tagliatelle hanno un formato un po' più stretto e vengono chiamate le fettuccine,
sì.
E vengono di solito anch'esse condite con il ragù di manzo. In Toscana vengono utilizzate soprattutto nelle aree montane del Monte Amiata con un condimento privilegiato di funghi porcini o di ragù di cinghiale, quindi diciamo che noi siamo più vicino al Monte Amiata da come gusto. In Umbria invece è diffuso di più la tagliatella con i funghi porcini oppure con il tartufo, appunto per la presenza dei tartufi nella regione. Nelle Marche le tagliatelle sono un tipico piatto, invece sono diffusissime soprattutto con tanti tipi di ragù, ma la particolarità marchigiana è la tagliatella condita con ragù d'anatra.
Buono.
In provincia di Belluno e in alcune parti del Veneto le tagliatelle vengono usate per la pasta e fagioli. Ultima curiosità, a Verona, in provincia di Verona, le tagliatelle, anche se richiamano un altro tipo di formato di pasta, vengono chiamate lasagne.
Ah, però, scusami, ma tipo a Genova e Liguria noi ce le mangiamo col pesto.
Sì, no, le linguine, le trenette sono comunque, diciamo, piatte, sono una pasta lunga piatta, molto più sottile delle tagliatelle, meno larga delle tagliatelle. Sì, poi secondo me la tagliatella fresca con il sugo di funghi è comunque una roba che troviamo tranquillamente nel nostro entroterra, diciamo, se non è un piatto tipico è comunque lo è diventato in questi ultimi decenni.
Esatto, sì, condivido la bontà di questo piatto. Va bene Ale, io mi viene sempre una gran fame, ti dico la verità, a quest'ora 12:30 quando parliamo di queste bontà mi viene una fame pazzesca, ma chi proprio meglio di noi può entrare nel gusto di tutti questi cibi è sicuramente il nostro super ospite, super chef Eric Latomà, che se sei d'accordo proverei a chiamare con i nostri potenti mezzi.
Vai!
Pronto, chi è?
Chef, sono Simona e Ale di A Pranzo con Ciabi.
Oh, ragazzi, quanto tempo! Come state?
Bene.
Non sento niente, mister Lencio, ma mi fa molto piacere sentirvi perché, che dire, niente, pensavo vi davo già per spasciati, ecco.
Ah, grazie.
Sempre buono, chef, devo dire. Ma chef, ma dove è stato tutto questo tempo? Come sta, ha visto cosa sta succedendo nel mondo? La sua quarantena, ci racconti?
Ciao a tu Simona, come tu sai, io qui alla mer, sulla mer, della mer, ho un allevamento, quindi io ho una responsabilità. Io ho preso io a cuore la sorte di tutti i miei tacchini e tacchine, e quindi io mi sono chiuso in quarantena con loro e mi sto prendendo cura di loro.
Ma chef,
un pollaio praticamente.
Ma no, praticamente adesso noi, anche noi, rispettiamo la distanza di sicurezza.
Ma quindi avete tutti i presidi sanitari per proteggere voi e proteggere i vostri animali, chef?
Assolutamente, io ho provvisto le mie povere bestiole di mascherina, guanti e anche occhiali da sole, così, perché magari poi... Non si sa mai.
Esatto, non si sa mai. Quindi anche lei, chef, va in giro con la mascherina. Io la immagino nel, così, fra i tacchini, con questa mascherina griffata.
Ma veramente, io per risparmiare, lo sai che noi in campagna qui, come si dice, non si butta via niente, io uso i tacchini morti come mascherina per proteggermi dal virus, perché se tutti, è un detto famoso qua da noi, se tu tieni un tacchino morto sulla fascia, nessuno ti, proprio neanche il virus ti tocca.
Ah, bene Ale, non so se questa politica, questo modo di proteggersi dal virus dello chef è consono ai nostri modi. Noi tacchini forse li cuciniamo, ma come sai lo chef è sempre molto caratteristico, no? Nelle sue, nei suoi modi.
Sì, lui li usa per tutto, anche come mascherina. Poi in realtà non è proprio consigliato, dato che comunque questo virus è un parente della viaria, magari potrebbe, diciamo, rafforzarsi con col tacchino, però...
Cosa ne pensa, chef?
No, io la viaria l'ho fatta da piccolo, quindi proprio non c'è nessun problema, e anzi, no, almeno non si butta via niente, ecco, il pensiero è quello lì.
Beh, insomma, quindi è una cucina a zero sprechi.
Sì, come sempre, assolutamente.
Va bene, allora, chef, se ha voglia di restare con noi, cosa dici, Ale? Forse DJ Logo ci può mandare un altro pezzo, così oggi siamo un po' canzerecci, dai, no? E così poi magari con lo chef ci facciamo dire una ricetta caratteristica delle sue parti per Pasqua.
Esatto, anche perché dobbiamo capire come sta sopravvivendo in un periodo dove ovviamente non avrà tutti questi clienti al ristorante, dato che comunque c'è il lockdown, quindi come sopravvive. Cioè, di fame sicuramente non muore.
No, io ho trovato una forma di consegna a domicilio che mi permette di stare sempre qui senza muovermi, e io consegno i tacchini ai miei concittadini che me lo ordinano.
Si consegnano da soli i tacchini?
No, ho un mortaio spara tacchini, e praticamente io prendo le coordinate, ho un drone che dall'alto controlla tutta la città, perché io, nel senso, così mi sono portato avanti, ho detto metti che poi ti serve un mortaio, per adesso lo uso a tacchino, però volendo posso anche bombardare tutto il villaggio.
A posto, chef, sempre sul pezzo. Va bene, allora DJ Logo, ci mettici un pezzetto, lo dedichiamo assolutamente al nostro ospite. Chef, voleva dire qualcos'altro?
No, volevo fare complimenti al vostro DJ che mette veramente della musica, io lo adoro, DJ Logush, e anzi saluto. Ciao Eric, ciao, grazie, anche per me è sempre molto bello sentirti. DJ Logus, poi ricordati i 500 euro che mi devi, perché già che ci sentiamo. Sì Eric, te li mando, non ti preoccupare. Ora ti dico questa canzone, facciamo che già 100 euro, Non dire rassate DJ Logus, e ti spesso le rambine. Comunque, prego.
Vai DJ Logus, ma magari per una volta non li chiede a noi i soldi. gruppo, ci ha raccontato un po' come lui sta passando questa quarantena. DJ Logos non aveva acceso il microfono, per cui ripeto che siamo in onda e con il nostro chef che non sentiamo da tanto tempo, Eric Latuma, oggi è rimasto un po' di tempo con noi, non lo sentivamo da tanto tempo, ci ha raccontato un po' come sta sopravvivendo a questa quarantena con i suoi tacchini, e non possiamo assolutamente evitare di chiedergli una sua super ricetta per questa Pasqua che sta arrivando, giusto Ale?
Vai, sì, una bella ricettina dalla mer sulla mer.
Allora, chef, è sempre con noi?
Sì, sono qua con voi.
Allora, essendo che domenica è Pasqua e come sa noi qualsiasi scusa è buona per mangiare di più rispetto a quello che già mangiamo, ha una ricettina sua particolare, di sua madre, da darci?
Ma assolutamente sì, il tacchino, sapete, nella cultura è simbolo proprio, no, di rigogliosità, e quindi a primavera e a Pasqua proprio da noi pullula, la cucina pullula di tacchini, la mia sempre, però proprio il periodo. E volevo fare solo un breve, visto che è una trasmissione di cucina, un breve minimo excursus storico, perché forse non tutti sanno di quando parliamo di tacchino cosa stiamo parlando, Simona.
Sì, sì, certo, vada proprio nello specifico.
No, volevo solo dire che, per esempio, non tutti sanno, no? Che il tacchino, per esempio, non è autoctono dell'Europa, ma vive nelle Americhe. Nasce e vive nelle Americhe. Mister Lencio forse è più preparato.
Sì, è un animale che è stato importato, diciamo, dalle Americhe. La tradizione del tacchino in America è abbastanza famosa, no? Quando c'è il giorno del ringraziamento, che negli Stati Uniti si mangia il tacchino. C'è chi dice addirittura che questo l'abbiamo detto più volte durante due anni di pranzo e a cena con Ciabi, che il tacchino abbia, come dire, questo potere, diciamo, esalti la virilità e la rabbia nelle popolazioni, e che sia un po' anche alla base, insieme al mais, dell'essere sanguinari di alcune popolazioni pre-colombiane, tipo gli aztechi, che facevano questi sacrifici umani, eccetera, eccetera.
Perché erano fatti di tacchino, ma io concordo, infatti mi sta venendo un po' anche per me l'esaurimento, però io mi sfogo sui tacchini, no, poveri, poveri, io li amo tantissimo. E infatti, come dicevi tu, vi do giusto due date per capire di cosa parliamo. Il primo tacchino fu avvistato nel 1504 dal vostro concittadino Cristoforo Colombo, durante il suo quarto viaggio nelle Americhe. Quindi il primo tacchino, che si chiamava Alfonso,
sì.
Alfonso, perché qui nella storia dei tacchini tutti conoscono il tacchino Alfonso, che è famosissimo, perché è il primo tacchino che fu avvistato e poi importato, perché Colombo se ne innamorò, e infatti poi da lui nasce tutto questo amore verso gli animali come i tacchini. E però in Italia il primo tacchino sbarcò solo, pensate, nel 1920. Perché all'epoca c'era un ministro degli interni della Lega che era contro le carni di importazione, e quindi dal 1504 ben 16 anni passarono perché il primo tacchino potesse essere accolto. Pensate quanto, che cazzo rompono i coglioni quelli della Lega, è incredibile, dal 1500. E la ricetta che vi voglio dare invece oggi è una ricetta proprio molto molto simbolica, è il tacchino addormentato.
Ah, chef, questa, prendete nota ragazzi, che non succederà mai più di avere una ricetta così importante. Prego, chef.
E si collega anche con quella puntata vostra, non sulla pasta ma sui farinacei, perché gallinacei e farinacei vanno sempre d'accordo. Allora, praticamente voi fate...
Chef, allora lei ci segue?
Assolutamente, assolutamente. Qui in quarantena, ragazzi, cioè, piuttosto ascolterei anche, non so come dire, le unghie su una lavagna. Però, ecco, invece la ricetta è così. voi prendete il vostro impasto, acqua e farina, normale proprio, anzi volendo potete, no, acqua e farina e sale e lievito, poco poco. Fate questa pasta, la stendete, poi ci adagiate il vostro tacchino, morto ovviamente, però che sembra che stia dormendo. Lo avvolgete dentro questa pasta e gli fate una specie di lettino, se siete bravi a manipolare, no, la pasta, disegnate una specie di lettino e lo avvolgete sotto le coperte di pasta. E poi lo mettete in forno per almeno 4 ore a fuoco basso, e poi quando lo tirate fuori avrete questo capolavoro che è il tacchino che dormiente, addormentato.
Bello, buono, chef. Io so, adagiare un tacchino dormiente sulla pasta mi fa un po' senso, però immagino che il risultato sia molto saporito.
No, non deve sapere di niente, perché proprio la parola addormentato è perché proprio è insipido, cioè proprio niente, proprio, ma manco di tacchino.
Bene, Ale, non so se vuoi fare una domanda al nostro chef su questa ricetta o non so, sul mondo del tacchino.
Ma non ho capito come lo addormenta il tacchino.
Allora, questo ci sono, ovviamente ognuno ha le sue tecniche, perché tu non lo puoi sgossare o gli sparare o non so come dire, perché sennò poi lui risulterebbe un po' con questa espressione traumatizzata, no? Allora tu lo prendi e il suo ultimo giorno gli hai voluto tanto bene e quindi lo prendi sotto il tuo, lo abbracci forte forte forte, e di solito io uso l'ascella. Lo metto sotto l'ascella e lo addormento così e niente, rimane proprio felice nella sua espressione.
Bene, sei soddisfatto?
Soddisfattissimo, grazie.
Bene.
Questa cosa pensa che adesso sono qua, abbiamo un ospite qua al Cico dove mi trovo, e chissà cosa penserà di questa trasmissione sui tacchini.
Giuro che a volte siamo meno trucidi così, ma come sai, quando ci colleghiamo sulla merda del nostro chef, cadiamo sempre un po' nel trash, non possiamo far altro.
Va bene, cosa facciamo? Lanciamo la rubrica?
Sì, l'almanaccone. Però saluterai il nostro chef che forse deve andare a far addormentare qualche altro tacchino. Arrivederci chef, a presto.
E arrivederci ragazzi, è sempre un piacere, chiamatemi quando volete, e io adesso butto via il telefono comunque. Ciao, grazie.
Ciao.
Ciao chef, vai al manaccone.
Vado.
Vada.
È il 7 aprile ed è San Giovanni della Sal, patrono delle tagliatelle col tacchino, a sto punto.
Esatto.
Data importante oggi perché è, diciamo, l'anniversario dell'inizio del processo a autonomia nel 1979, quindi diciamo ricordiamolo. Ricordiamolo in diretta, e ci sono su Facebook e su altri siti, blog, potete andarvi a leggere tutta la storia di questo fatto storico abbastanza importante, diciamo, della storia del movimento in Italia. Il bene che tu fai non è sprecato mai. Questo è il proverbio del giorno, che non, diciamo, non fa il paio con l'anniversario di oggi, però.
No, però dai, si lega bene alla pasta fatta in casa. Dai, troviamoci un risvolto positivo.
Quello è fare sicuramente del bene. L'ozono contenuto nell'atmosfera è inferiore di circa la metà di quello previsto, una brutta sorpresa che arriva dai rilievi effettuati per 2 anni dal satellite meteorologico Nimbus 4, lanciato l'8 aprile del 1970 dagli Stati Uniti, con apparecchiature adatte a questo genere di misurazione. Ma tale problema si trasformerà in un vero e proprio allarme ambientale tra i più preoccupanti, quando nel 1985 alcuni scienziati inglesi scopriranno in Antartide il primo buco nell'ozono. Quindi oggi è l'anniversario del buco.
Sì. Vai, una dietro l'altra oggi ne stai dicendo.
Nel 1988, con l'invito a rinunciare alle sigarette per almeno 24 ore, l'OMS lancia la prima giornata mondiale contro il fumo. Quindi dall'88 la svolta, le sigarette fanno male.
Meglio il sigaro.
No, meglio il sigaro delle sigarette. Le persone nate oggi sono Billie Holiday, Francis Ford Coppola,
voilà.
Ezio Greggio,
vabbè.
E nel 1770 il grande poeta inglese William Wordsworth.
Sto male.
Studiato, che avete studiato sicuramente al liceo in letteratura inglese insieme al suo collega Coleridge, per gli amici Cronelage. Woof woof and Cronelage.
Oddio, non respiro. Va bene, il sole l'hai detto?
Sì, però il sole è sorto alle 6:52 e stasera tramonterà perfettamente, soprattutto proprio c'è l'orario preciso del tramonto del sole sul Cap 1649, che è quello della parte ponente, levante di San Pier d'Arena, cioè alle ore 20:00.
Ale, per festeggiare, sempre più tardi.
Va bene, allora niente, io con l'almanacco ho chiuso e possiamo salutare i nostri amici e darvi appuntamento a domani e stasera la radio del Cavedio, la quarantena del Cavedio, e tra poco meno di 10 minuti il giornale radio fatto in collaborazione con i compagni Radio Spore di Bologna.
Ma scusami, ma tu pensi di salutarmi senza recitare la poesia sulle tagliatelle?
Vado?
Vai.
Fate una pasta d'ova e di farina e riducete riminando il tutto in una sfoglia, ma non troppo fina. Uguale soda e sul taglier pulito fatene tagliatelle larghe un dito, che farete bollire allegramente in molt'acqua salata, avendo cura, che come si suol dir restino al dente. Poiché se passa il punto di cottura diventa un pappamolle, porcheria. Insomma, roba da buttar via. Dall'altra parte, in un tegame basso, mettete alcune fette di prosciutto, tagliato a dadi, misto, magro e grasso. Indi col burro rosolate il tutto, scolate la minestra e poi conditela. Con questo intinto e forma, indi servitela. Questa minestra, che onora Bologna, detta la grassa non inutilmente, carezza l'uomo dove gli bisogna, dà forza ai muscoli e alla mente, fa prendere tutto con filosofia, piace, nutre, consola e così sia.
Amen, caro Ale. Vi salutiamo con questa splendida poesia di Alessandro, seguite Radiogramma.
Non è mia.
No, letta.
È di Olindo Guerrini, che fu un noto filologo del bolognese, nato nel 1845, morto nel 1916, poeta, scrittore italiano, nonché bibliofilo e studioso di letteratura italiana.
Mica...
Scusa, bibliofilo, faceva sesso con i libri?
Sì, esatto. Mi suggeriscono che Olindo è anche, molto probabilmente, era anche un parente di Olindo... come cavolo si chiamava, degli amici dei vicini di Erba, diciamo.
Ecco, va bene, allora signori, ci sentiamo domani con una nuova scoppiettante puntata di A Pranzo con Ciabi. Ciao Ale.
Ciao Simo, ciao DJ Logush.
Ciao Ale, ci sentiamo giovedì noi.
Ricordiamo giovedì con
Mandrake.
Mandrake. Va bene ragazzi, state bene, a presto.
Ciao.
Ciao.
Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde. Qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben y'en a encore. Eh ben y'en a encore.